La versione inedita da editorialista di Lapo De Carlo. Lapone, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao a te, buongiorno, ben trovato, ma perché inedita?
Perché in genere io ti sfrutto, tra virgolette, sfrutto come giornalista per andare ad analizzare soprattutto le cose in casa Inter. Oggi parleremo di tutto con te, perché sei nella fascia dell'editoriale, caro Lapone. Quindi sbarcato nella fascia
dell'editoriale. Mi sfruttavi già anche prima in questo modo, ma tu ricordi male.
Hai ragione. Senti, però voglio partire proprio dal tuo editoriale, che secondo me ci apre le porte veramente a tante riflessioni. Mm-hmm. Il tuo editoriale sull'interista, che potete andare a leggere. Interista.it. Chi minaccia l'Inter, si domanda Lapo De Carlo, e chiaramente in riferimento a tutte le squadre che nel frattempo stanno cercando di rinforzarsi per ridurre il gap che era abbastanza evidente nella passata stagione, che ha portato l'Inter a vincere lo scudetto senza grosse difficoltà, ma che quest'anno potrebbe vederla duettare o duellare con una o più avversarie. Quali sono quelle che preoccupano di più l'Inter?
E io ovviamente, quando ho scritto chi minaccia, è chiaro che
sì, tra virgolette,
sul click, tra virgolette, no? Perché
certo.
Come chi minaccia
lì? No, perché sennò comincia a dire che è successo? Ecco, bravo.
Allora, che l'ho messo anche su Twitter, facendo il tema appunto della lotta a scudetto. E ovviamente sono Napoli e Juventus oggi le due squadre nettamente più avanti. Sono le due squadre, a mio modo di vedere, che lotteranno per lo scudetto. Secondo me, ma questa è una mia valutazione, può essere valutata in mille modi, ma insomma, può essere anche un po' poco obiettiva, non lo so, ma secondo me alla pari con l'Inter. Alla pari vuol dire proprio alla pari, per tutta la somma di motivi. Napoli perché non ha coppe, ed è un fatto che non ha precedenti, perché un conto è non avere le coppe quando le altre squadre fanno 6 partite in più di te, e vabbè, dico, naturalmente sono 6 partite o 8 nel corso della stagione, ma quando le partite diventano minimo 12, allora il problema c'è.
Perché tu dici in contemporanea una stagione senza coppa, nella stagione dove si gioca anche di più, soprattutto per Inter e Juventus.
Sì, perché 8 partite di Champions, 2 di Supercoppa, senza contare che dopo è scontato che credo almeno una tra Inter, Juve e Milan andrà avanti agli ottavi, e quindi diventano 12.
Inter e Juve hanno il mondiale per club, non ce lo dimentichiamo.
Però quello avviene dopo.
Sì, però comunque diciamo tu un po' di energia la devi conservare. Ecco.
Quello è un problema che secondo me si riverbererà sulla prossima stagione più che su questa.
Sulla preparazione della prossima stagione, giusto, condivido.
Io non lo so, io credo sempre sarebbe giusto che Inter e Juventus, per esempio, avessero diritto di iniziare il campionato successivo almeno con una settimana di ritardo. Te lo dico sinceramente, perché non è normale giocare un mondiale per club in queste condizioni. Tra l'altro la FIFA con Infantino si è trovata adesso con le proteste da parte di tutti i club e tutte le realtà, e anche l'associazione dei giocatori, secondo me con colpevole ritardo fanno le loro istanze. Mi sono chiesto, ma qualcuno ha firmato un contratto? Perché se tu fai una cosa di questo genere e muovi delle accuse nei confronti della FIFA, che si occupa così in modo monopolista del calendario calcistico in modo così dissennato, mi chiedo, ma allora con chi firmano i contratti?
Sì.
Mi viene in mente adesso che faranno un campionato del mondo per club a giugno, davvero? Lo sapete soltanto adesso? E quando qualcuno ha stipulato questo accordo, che cosa gli è stato detto? E noi lo sapevamo da mesi, questa cosa che aveva un'incidenza enorme nel rendimento delle squadre, e quindi non lo so.
Guarda, io c'ho una cosa da aggiungerti su questa riflessione che fai. Non è che magari tante volte, quando hanno firmato gli accordi eccetera, l'avevano firmato su delle cifre, adesso che magari hanno abbassato quelle cifre stanno rimettendo tutto in discussione, che potrebbe essere anche l'unico motivo per cui i club che hanno firmato dicono no, queste cifre non ci sto più. Sai perché? Mi viene in mente quello sfogo che poi ha ritrattato Ancelotti, che secondo me raccontava una mezza verità.
Sì, esatto, no, ma quella era la spia luminosa e incandescente, anzi, di quanta anomalia ci fosse nell'aria su questo versante, perché lo trovo incredibile che si arrivi oggi al punto da non sapere neanche quanti siano gli sponsor, quanti siano i soldi, tutto quello che naturalmente riguarda anche l'organizzazione, il tema dei contratti dei calciatori che scadono proprio a giugno, e quindi la domanda è: le quote delle somme che devono essere versate da parte delle società che chiudono normalmente i loro contratti proprio il 1 giugno, e che invece si vedono un mondiale per club che li costringe a tenere un mese in più dei giocatori, e ancora la FIFA su questo non ha risposto. Perché la domanda è, una delle domande è tipo, se l'anno contributivo è l'anno successivo o l'anno precedente, perché sulla base di questo noi sappiamo che molte società interrompono i contratti di alcuni calciatori che vengono venduti ad altre, ma questo li mette in grossa difficoltà. Quindi sai, è un tema che pensavo la FIFA avesse risolto ampiamente da tempo, una volta che aveva progettato questo mondiale, invece non lo ha fatto. questo ti lascia ancora più basiti, che lascia ancora più sconcertati. È sorprendente che siano passati mesi da questo tipo di istanze e ancora non ci sia una risposta. Questo è che ti atterrisce parecchio, direi.
Fatta questa dovuta e giusta, giustissima premessa, poi il problema era la Superlega, la pone tra me e te, insomma, noi l'avevamo sempre un po' appoggiata, poi vedrai che alla fine partirà. Io ho sempre più la sensazione che stiano sparando le ultime cartucce UEFA e FIFA anche contro la politica del calcio, le ingerenze nella gestione del nostro calcio, lo stesso nostro calcio che giustamente vorrebbe restare autonomo, e noi questo ce l'auguriamo tutti quanti, immagino anche tu, però poi è altrettanto vero che probabilmente qualcosa va riscritto nelle istituzioni calcistiche italiane.
Lo dico prima, non auspico la Superlega, perché la Superlega, anzi io trovo che la Superlega sicuramente sia un danno enorme, ma quella che io vedo è già la Superlega.
Esatto, almeno viene strutturata in maniera migliore, diciamo. Quindi, economicamente più vantaggiosa.
Però il concetto è che come casco male, perché naturalmente ho questa situazione, vuol dire che mi trovo in una situazione tale in cui non c'è un bene per il calcio, c'è soltanto un modo di fare profitto, uno ipocrita e l'altro più sfacciato. Quello ipocrita è quello della UEFA e anche della FIFA, quello sfacciato è invece quello dei club. Perché voglio ricordare un'altra cosa a proposito di intasamento dei calendari. Facciamo l'esempio del tennis, dove abbiamo perso Jannik Sinner,
sì,
e così come abbiamo perso anche Hurkacz, così come abbiamo perso anche Rune, e vedremo se ci saranno altre defezioni oppure veramente dei giocatori che usciranno subito dal torneo. Ma i giocatori di tennis sono loro che in qualche modo arredano il calendario così fitto tutto l'anno, e sono loro quelli che accettano pur di prendere qualche soldo in più, prendono, come dire, questo tipo di dimensione, se no non si spiegherebbe. Perché poi vediamo tanti infortuni come non ce ne sono mai stati nella storia del tennis, ma il motivo è banalmente questo, è legato proprio al numero di tornei, di partite che vengono giocate, e sarà così esattamente col calcio. Quindi non è che con la Superlega risolveremo il problema, capito?
No, ma infatti non è questione di risolvere o non risolvere, è questione di risistemare le cose, togliere un monopolio che non era autorizzato da mano di Seferin, Infantino, quindi magari creare anche quello scossone. Poi tu dici non è che migliora la situazione, nel senso si giocheranno comunque tante partite. È chiaro che se però i dividendi sono diversi, i guadagni sono maggiori, e magari, e questo per ora ce l'hanno detto e raccontato, poi bisogna sempre vedere tra il dire e il fare cosa c'è di mezzo, se magari rendono anche più fruibile economicamente le partite, quindi magari, che ne so, con una piattaforma che ti inserisce qualche pubblicità ma non è a pagamento, ecco che tu dici ok, accetto, cioè, il calcio tanto è cambiato, la modernità avrebbe cambiato il calcio prima o poi, però è già un compromesso più accettabile, con club che con più soldi possono fare rose più ampie per rispondere ai più ampi impegni, con spettatori che non devono fare 3 abbonamenti diversi per guardare uno spettacolo indecente, con l'obbligo però in quel caso, che secondo me dovrebbe passare, di investire parte dei dividendi nella costruzione di strutture che possono rendere tutto più vendibile e appetibile. C'è da lavorare naturalmente, però potrebbe essere un cambiamento un po' più con un senso.
Sì, non posso che condividere quello che hai detto. Non è che posso dirti no, cosa stai dicendo, è così, ma solamente con la punta di mille altre caviglie, di mille altre idee che siano concretizzabili, però, perché altrimenti certo, non ha senso. Certo. Diciamo che lo spazio di manovra c'è, cioè quello che mi sembra che sia assente nel dibattito che a cui assistiamo, diciamo, quotidianamente, è l'interesse del tifoso. E perché il problema, e poi questo capitolo è sempre molto ampio, ma a me appassiona molto, è che il tifoso di oggi è profondamente diverso da quello precedente. Quindi quello di oggi, che non è neanche tanto sportivo, perché di gente, per esempio in Italia non abbiamo molti giovani che giocano a calcio, che fanno sport, per esempio, e quindi non conoscono le logiche dello sport, conoscono le logiche più del videogame. Sono ragazzi o delle persone che si stupiscono che non giochino tutti i giorni. È come se il calciatore, come se l'atleta dovesse essere disponibile tutto l'anno.
Sì,
okay?
Certo.
Perché, scusami, nei videogame, faccio un esempio, adesso dico i videogame, anche se sì, oggi sì, si parla sì, anche di altro, o negli EA Sports, se io voglio giocare una partita, non è che i calciatori degli EA Sports sono stanchi, quindi dicono ma allora questi vengono pagati un sacco di milioni e devono giocare il più a lungo possibile. Io onestamente invece vengo da un'epoca che non è che siccome è più lontana vuol dire che è peggiore, al contrario, ma dove tiene conto anche della forma, della forza, e dove se hai meno partite vedi più qualità. Naturalmente basta che non sono troppo poche, ci vorrebbe la via di mezzo. È chiaro che oggi sono più atleti i calciatori di oggi rispetto a quelli degli anni 70, non ci vuole un mostro per capirlo. Però è anche vero che abbiamo un maggior numero di partite, anche perché c'è maggiore richiesta, ma anche perché i giocatori possono reggere. Oggi però le partite diventano anche piuttosto stucchevoli, come abbiamo visto negli europei, sì, e in altre competizioni, proprio perché si gioca troppo.
Era abbastanza evidente. Lapo, secondo te, da quello che sono state un po' le ultime notizie che arrivano soprattutto dal governo del calcio, si va verso un commissariamento della FIGC? Hai questa sensazione? E potrebbe
non
essere
ancora
una soluzione?
Non ancora, secondo me non ancora. È un tema che, più che commissariamento, a me interesserebbe sapere che idee hanno, che progetti ci sono, perché comunque oggi non abbiamo dei nomi, non abbiamo neanche dei giovani manager che possano entrare nell'ambito di questa materia, non abbiamo nemmeno una cultura che ci permette di poter sperare che in futuro, una volta tolto questo tipo di prima repubblica, tra virgolette, del mondo del calcio, ce ne sia una seconda che abbia le capacità, perché non vediamo né nomi, né idee, né alternative a quello che vediamo. Io ricordo molto bene quello che si diceva quando ho detto non a caso prima repubblica nel mondo del politico, convinti come eravamo, non io forse, ma io ero abbastanza giovane, e che per esempio con Tangentopoli avremmo visto una seconda repubblica nettamente migliore, quella, la repubblica dei migliori. Ecco, non è così, perché oggi abbiamo l'evidenza delle cose, cioè non è cambiato nulla, è cambiato tutto perché non cambiasse nulla come tipo di impostazione culturale, dico io, e credo che valga anche per il nostro calcio. Il nostro paese, tante metafore che possono essere utilizzate, ma siccome qui si parla di politica, e io ho preso la politica quella tra virgolette alta per far capire che non abbiamo avuto delle modifiche sostanziali, abbiamo visto un cambiamento dell'aspetto, non abbiamo avuto un cambiamento dell'efficacia della politica, quindi non di meno anche il calcio sia progettato.
Invece ti porto un attimo, perché i nostri amici dicono, tornando sul campo, tu che cosa pensi del lavoro che sta facendo il Milan? Perché hai menzionato il Napoli, hai menzionato la Juventus, non hai menzionato per ora il Milan, che effettivamente è ancora molto work in progress, no, per quanto riguarda il suo mercato, quindi è difficilmente definibile per adesso.
Ma ieri ero in televisione e lo ero anche l'altro giorno, e abbiamo...
Lo sei sempre?
Ecco, ci sono sempre. E quindi è che tre volte a settimana mia moglie sta per chiedere il divorzio. E quindi sì, non mi vede mai. Ma
può avere i suoi vantaggi. Può avere i suoi
vantaggi. No, però il concetto è che, parlando anche con interlocutori milanisti, quindi non è che ho detto delle cose restive, visto che al Milan voglio bene, nel senso che è una società che ho sempre ritenuto vicina, amica o amici, che poi ci collaboro anche con amici di radio o che cioè, sono milanisti, quindi e poi sono andato a vedere tante volte in vita mia il Milan allo stadio, quindi non riesco a sentirla una società estranea, e poi soprattutto sento anche un certo tipo di comunanza con delle logiche che hanno e che sotto sommato riassumono anche quello che è stato un problema di molti tifosi dell'Inter in passato. Cioè il tifoso del Milan non è che chiede la luna, però santo cielo, un minimo di comunicazione. Vediamo una realtà che non sa mostrare chi è l'interlocutore per i tifosi, qual è l'idea, qual è il progetto, qual è insomma per questa società il tipo di valutazione che ha di se stessa. Il Milan che cos'è? È una società che da qualche anno, siccome ha vinto uno scudetto in mezzo, ma il Milan che ha vinto lo scudetto l'ho vinto, non l'ho detto io, e io lo penso fino a un certo punto, l'ho vinto perché l'Inter se l'ha lasciato scappare. Il Milan di questi anni,
ricordiamo,
che abbiamo visto
col Bologna,
dei cambi, non ho capito.
Ricordiamo la famosa partita col Bologna.
Sì, ma non è solo quella, era già successo qualcosa prima. E comunque nel campionato succedono delle volte, a volte si vince un campionato anche se si è più deboli. Succede nella storia, è successo mille volte in Italia e nel mondo. Quindi è nella logica delle cose sportive, per fortuna che accade questo. Perché comunque il Milan non è che ha vinto due partite e ne ha perse otto, ne aveva vinte tutte. Cioè non è che l'Inter avesse perso lo scudetto perché aveva perso 12 partite. L'Inter aveva perso una partita. Una. Quindi, gente dimentica, basta vedere il ruolino del Milan di quell'anno. L'Inter aveva vinto tutte le partite e il Milan invece pure. E quindi che succede? Che poi ha avuto un momento di passaggio a vuoto in un momento della stagione e accade quello che accade, ma voglio dire...
Quando tiri al massimo una sconfitta fa la differenza.
Sì, sì, capito? Però non è che regalare il campionato a casa mia significa che tu hai un passaggio a vuoto di 3, 4, 5, 6 partite, che ne so, è un passaggio molto lungo. L'Inter ho avuto quel passaggio, però non così lungo, e soprattutto si è ripresa da grande, perché poi da marzo vinse tutte le partite. E quindi Milan se l'è meritato, prima di dire che una squadra regala lo scudetto. L'Inter non demeritò, perché poi c'è un campionato eccellente, solo che arrivando secondo da favorita si trovò ad essere impallinata e ad essere chiaramente messa al bando, la metà in stato di esecuzione. Però al di là di questo, il Milan di oggi è una realtà che non investe se non per piazzarsi. Il Milan di oggi si piazza, cioè tenta di fare un tipo di politica che ben badi soprattutto a fare degli ottimi campionati. Se ne ha la possibilità di vincere, cerca di farlo, ma non è prioritario. Se tu oggi vedi la Juventus congiunto è proprio smodatamente protesa verso la vittoria in un modo o nell'altro. Cioè, c'è una determinazione tale, a prescindere dalle voci che dicono che Elkan venderà la Juve nei prossimi anni, o che ne so, ci sarà un cambio, non so se cadrà davvero, perché lo dicono da anni e poi non succede mai.
Sì, al massimo ci sarà un socio minoritario, poi vedremo quello che succederà. Però al di là, sì, di questo, perché... tu dici, sembra abbastanza chiaro.
Beh, lo vedi anche tu.
No, no, una società assolutamente.
Come la Juventus, che ribalta se stessa con un calzino, che fa investimenti piuttosto forti, con tanti giocatori fortissimi, perché Cole Maynard, che arriverà a breve, e Douglas Lewis, lo stesso che è Trent Turan, che naturalmente ha bisogno di un po' di ambientamento,
certo.
E tutta un'impalcatura, un allenatore straordinario, perché in ascesa con Thiago Motta, con tutto che Allegri era un signor allenatore, ma che non era più in grado con quel tipo di Juventus poi di fare la differenza, perché Allegri può fare quello che può fare. Dopodiché, se la squadra non è fortissima, non è fortissima, ma insomma quella di quest'anno ha davvero un'impalcatura di livelli elevatissimi, quindi inevitabilmente non può che fare bella figura con il tempo che ci vuole, naturalmente. E poi, siccome ha una stima incondizionata verso Thiago Motta, è chiaro che lo dico anche per questo motivo, perché a me piace veramente tanto Thiago Motta. È prima ancora che arrivasse alla Juventus, perché se Zaghi avesse fallito la scorsa stagione mi auguravo che arrivasse Motta, perché se arrivava al Milan avrei detto le stesse cose anche se era al Milan, quindi non c'è pericolo che io dica queste cose pelosamente.
Da bravo.
Ecco, mentre il Milan è una società che è stata affidata ad un allenatore come Fonseca, che non mi sembra, ma sulla carta, perché noi giudichiamo sulla carta, un upgrade rispetto a Pioli, perché abbiamo, anche se poi naturalmente è il nuovo, e come sempre il nuovo porta un po' di entusiasmo e di energia, questo non va trascurato. Dopodiché hai preso Morata, che non mi sembra un upgrade rispetto a Giroud, anche se naturalmente è un giocatore di 31 anni, di grande esperienza, però Giroud era un signor attaccante. Allora può arrivare un secondo attaccante, va bene, ma non è un secondo attaccante, perché Hülkrug, che è un giocatore che io conosco piuttosto bene, è un attaccante che ha giocato per anni nel Werder Bremen e la cui disponibilità per tanti anni è stata quella di tentare di salvarsi. Dopodiché ha avuto l'ultimo anno formidabile, è stato acquistato e preso, insomma, dal Borussia Dortmund, che lo ha lanciato e lo ha portato addirittura in nazionale, e esplode a 30 anni, wow, però per 10 anni sei stato un buonissimo attaccante e adesso sei anche un attaccante, un grande attaccante. Può darsi che stiamo tornando talmente tanto che può fare la differenza anche in Italia, perché è un giocatore fisico, e sono sicuro che uno come Hülkrug possa assolutamente fare la differenza anche lui in Italia nel suo repertorio. Detto questo, è un Milan che però non investe per vincere, ma per piazzarsi, per quello che vediamo, naturalmente.
Detto questo, prima di salutarti devi rispondere a un nostro amico tifoso dell'Inter, Maurizio, che ti dice: Taremi quanto può dare all'Inter?
Ma per me tanto, perché per me non basta solo lui. Cioè, se l'Inter non prende una quarta punta è pericoloso. Taremi può dare tanto, sarà sicuramente una valida alternativa a Turan, ma anche a Lautaro, perché è un giocatore versatile, è un giocatore d'area, capace di fare, è veloce nonostante la mole fisica, robusto, fa sentire, e per cui ma lo considero quasi un terzo titolare per quello che io ho visto fare in questi anni al Porto. Il problema è che è venuto nel calcio europeo tardi, perché lui ha 24-25 anni, giocava ancora nel Persepolis, ok? e aveva giocato in un'epoca storica nella quale, insomma, l'Iran era una terra lontana lontana, nella quale non c'era la volontà di andare da parte dei nostri osservatori così là per cercare di trovare dei talenti. Lo ha fatto credo una società come il Marittimo, almeno il Rio Ave, il Marittimo, che l'ha portato in, in Portogallo, e poi ovviamente il porto si è accorto che era forte e lo ha preso lei. Ma che il giocatore sia forte lo ha evidenziato anche la sua carriera recente e anche l'impatto che ha avuto nel calcio europeo, dove pur non essendo un fenomeno parliamo di un giocatore di cui tutti hanno una grande stima. Però l'Inter serve una quarta punta, e io continuo a dire che l'Inter manca di un giocatore in particolare, che non avrà e non so se avrà mai nei prossimi due anni, ma che è esattamente il motivo per cui non credo nella Champions dell'Inter, non credo che l'Inter possa lottare per vincere la Champions, e non credo che debba sottovalutare questo aspetto che viene dalle fasce, che teoricamente è un punto di forza, perché l'Inter ha ottimi giocatori. Cioè, se io penso alle fasce dell'Inter e penso a Carlos Augusto, che però ha più un terzo di difesa che un quinto di centrocampo, che se fa il suo, Darmian, che è già stagionato ed è un ottimo giocatore, molto efficace, con una buona bottiglia di vino, ma pur sempre un buon giocatore, non è il fuori classe. Poi c'hai Di Marco, che è un signor giocatore, ma che non ha il passo, il fisico dell'atleta. È un giocatore che non piede sopra la media, ma non è il fuori classe, che è un'altra cosa. È fuori classe, o il giocatore che ha comunque dei numeri che ti possono permettere di fare superiorità numerica, l'Inter non ce l'ha. Per avvicinarsi di più a questo tipo di logica, io parlo di gente come Hakimi, o prima ancora quando c'era il primo Cancelo. All'Inter mancano questi giocatori. C'era Buchanan, che poteva essere una risorsa molto importante per l'Inter, perché va via l'uomo, o meno ci prova, e non ce l'ha più. E questo è un problema, perché l'Inter non ha quel tipo di giocatore. Parliamo di una squadra che gioca con 3-5-2, quindi frutta moltissimo il gioco sulle fasce, ma il gioco sulle fasce valorizza sicuramente i piedi di Marco, l'esuberanza di Dumfries, che però è molto alternata, piuttosto che le qualità della posizione di Darmian e Carlos Augusto, ma nessuno di quelli che ti ho detto è un fuori classe. L'Inter manca quel tipo di giocatore e non è un fattore da poco.
Grazie Lapo, un grande abbraccio.
A voi, ciao a te, ciao a tutti.